Lettura e esegesi del Vangelo, passi scelti. Lettura di alcuni brani del Vangelo secondo Matteo con esegesi epistemica. Vediamo un attimo di dare un'interpretazione che svela il senso nascosto della Sacra Scrittura. E lo fa anche facilmente. Allora, Vangelo secondo Matteo. Allora, no, dov'è che dice qua? Allora, i primi quattro apostoli, no, allora, Matteo 4,17, dopo le tentazioni di Gesù a Cafarnao, da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, il regno. I primi quattro apostoli, prima predicazione di Gesù. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, predicando la buona novella del regno. Siamo nell'anno zero, nell'anno zero, siamo nell'anno 20 dopo Cristo, non so quando, avrà avuto 20 anni, 30 anni, mi pare che inizi Gesù a predicare. Poi, se si va più avanti, verso la fine del Vangelo, quando si parla dei vignaiuoli perfidi, vignaioli perfidi. Ascoltate un'altra parabola. Quindi Gesù parla per parabole. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò a dei vignaioli e se ne andò. La circondò con una siepe. Sappiamo che paradiso significa luogo recintato, no? E quindi paradiso è il regno e lì c'è quindi una torre, vi costruì una torre, è un frantoio. Allora, chi ha letto nel sito sa già cosa intendo dire. Gesù dirà, in un passo che ora non riesco a rintracciare, no? Quello che ho da dirvi per ora è duro e non siete capaci di portarne il peso. Allora, il discorso è questo. La buona novella del regno con la R maiuscola è la tecnica. Rileggo. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella della tecnica. Lo svelamento del senso nascosto della Sacra Scrittura. Il regno è la tecnica. Allora, abbandoniamo il Vangelo e incominciamo a trarre alcune considerazioni da questa esegesi. Significa che Gesù dà ragione a Severino? No, ma questa esegesi messa nelle mani di un pensiero impervertito come quello di Severino potrebbe essere pericolosa, perché allora Severino dice: bene, allora mi dai ragione. No, l'esegesi è complessa. Innanzitutto dobbiamo dire alcune considerazioni, che questo svelamento del senso nascosto della Sacra Scrittura non l'ho fatto io. Della tecnica parlano in pratica la commissione trilaterale, ma lasciamo stare questi discorsi, limitiamoci alla filosofia. Heidegger, Severino, Galimberti, la scuola di Francoforte. Ma Severino dice che il discorso della tecnica era già presente in Platone, Tecne. E poi Galimberti, Psiche e Tecne. Quindi lo svelamento lo fa Severino, è Severino che ha parlato della tecnica. Altra considerazione. Siamo nel tempo, si pensi a un recente discorso del vescovo Giulio Dori, Guido Giulio Dori, non mi ricordo il nome. Siamo nel tempo in cui la tecnica, la Chiesa pensa di dover rincorrere la tecnica. I mass media, La Chiesa rincorre la tecnica. Poi, altro discorso. Nelle pontificie università, nelle aule di teologia, nelle aule di filosofia, che in Germania sono facoltà statali, mi pare, e in Italia sono fuori dalle facoltà statali, ma anche nelle aule di filosofia, che in Italia è insegnata nelle università, si dice: la tecnica, emerge questa novità assoluta, non sappiamo come interpretarla, e se si fa riferimento alla Chiesa, la Chiesa è indietro, la Chiesa si trova davanti a questa tecnica, la Chiesa non sa comprenderla. Ma io ho appena detto, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella della tecnica. Cioè, il discorso, come si è capito, è che il significato nascosto delle parole di Gesù non viene rivelato in base a un filosofo, cioè io, cristiano, viene rivelato attraverso filosofi pagani, Heidegger, Severino, eccetera, che fanno un discorso sulla tecnica come novità assoluta. Come faceva Gesù a sapere che questo regno era la tecnica? Attenzione, Gesù dice, andiamo a leggere cosa dice Gesù: io parlo in parabole. Vediamo se riesco a trovare il passo biblico, vediamo se mi tocca bloccare la registrazione. Eccolo qua. Ecco qua, Matteo 13, 10. Io non faccio forzature dell'esegesi, nel senso che questo è il significato nascosto, rivelato, per una semplice ragione. Non puoi pensare che rispetto alla Sacra Scrittura e alla Chiesa Cattolica la tecnica emerga come un'assoluta novità e la Chiesa rincorre la tecnica e la Chiesa non sa comprendere la tecnica. Noi incorporiamo la tecnica dicendo non è nessuna novità, ne parlava Gesù. E allora uno può dire, e perché non ha parlato di tecne? Ecco la risposta, Matteo 13,10. Attenzione, gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. E poi il discorso, così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, eccetera. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Ma beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti, eccetera, eccetera. Allora, praticamente, Gesù parla in parabole. Hegel, simbolo e concetto. Sappiamo già cosa intendiamo dire, no? Che Hegel dice sostituire al simbolo il concetto, sostituire al regno la tecnica. E dice l'episteme: no, il simbolo ha un suo significato, rimaniamo nel simbolo, perché noi non siamo risorti, siamo prima della morte. Ecco, poi altri discorsi. Allora Severino dice: bene, il regno è la tecnica, quindi ho ragione io, quindi Gesù starà dalla mia parte, quindi anche Gesù si arrende davanti alla tecnica, quindi se il Vangelo profetizza la tecnica significa che ha ragione la civiltà della tecnica, quindi siamo fregati. Questo è il discorso di Severino. No, il regno è la tecnica per l'aldilà. Nell'aldiquà non è detta tecnica, è detta regno, cioè mascherata, simbolo. Piccolo esempio di sessuologia: i genitali e le mutande. Sappiamo cosa c'è dietro le mutande, ci sono i genitali. Allora uno va in giro e dice: ecco, svelo la verità, mostro i miei genitali. No, nell'aldiquà copri con le mutande, nell'aldilà ti puoi togliere le mutande. nell'aldilà il simbolo che maschera il concetto, nell'aldilà il concetto senza il simbolo. Allora, il discorso è questo, no? Prendendo le parole di Heidegger, il cristianesimo è un vivere per la morte, nel senso che la realizzazione dei desideri dell'uomo è nell'aldilà. Il cristianesimo è un vivere per la morte. Allora, l'esatto significato di queste parole le sa il cristiano, non Heidegger. Non è che il vivere per la morte significa suicidio, significa questo. Da un lato c'è la ragazza che va in giro nel centro della città a vedere i negozi, a distrarre la mente, a comprare le scarpe, gli stivali, a comprarsi la camicia, la giacca, e esce con il suo ragazzo, va a cena, ci fa l'amore di sera, non dice niente ai genitori, oppure i genitori sanno, convive, fa quello che vuole. Dall'altro c'è la ragazza, sempre più rara oggi, che si chiude in quattro stanze, cioè il convento, e decide di affossare lì la sua vita. Si dice, perché ha la vocazione? Non c'entra niente la vocazione. C'entra il fatto che oggi un sempre minor numero di persone decidono di fare questa scelta di vita perché manca la psicologia triangolare, cioè la capacità di auto-introspezione tramite una sufficiente rappresentazione di Dio, per cui dice, sì, io sto bene con Dio, rifiuto l'amore, rifiuto di andare a vedere le vetrine in centro e decido di morire in queste quattro stanze per tutta la vita fino alla morte. Questo è vivere per la morte. Questo è il cristianesimo, cioè io realizzo i miei desideri non nell'aldiquà, nell'aldilà. Il discorso odiato da Nietzsche. Nietzsche non è nazista, non c'entra nulla col nazismo Nietzsche. Nietzsche è colui che afferma i valori della vita, quella, l'espressione che ho letto dal libro di Antiseri e Dario è reale, no? Fedeltà alla terra, cosa significa? Significa che io realizzo i miei desideri nell'aldiquà, e questi desideri sono espressioni di pulsioni. Io con le ragazze ci faccio l'amore, vado in giro, affermo la mia volontà, la volontà di potenza è la volontà di vivere, la volontà è nulla di disprezzabile, anche il cristianesimo lo comprende, le chiama le due vocazioni di vita. Uno, apre gli occhi sul mondo e realizza se stesso nel mondo, interpretazione epistemica di Nietzsche. Nietzsche come valori autentici cristiani, io mi realizzo nelle realtà terrene. L'altra vocazione è chi dice no, io sto con Dio, io sto bene con Dio e quindi mi rinchiudo in quattro stanze e aspetto la morte senza fare nulla. Anche questa è una vocazione lecita di Dio, e poi la Chiesa aggiunge, anzi è la vocazione da scegliere migliore, se uno riesce a sopportare psicologicamente il peso di questa costrizione dei desideri. La Chiesa non esclude la prima vocazione, l'affermazione della vita secondo Nietzsche, purché sia non molesta nei confronti del prossimo. Questo discorso con questa esegesi cosa c'entra? C'entra perché ti dice Gesù, la tecnica è nell'aldilà, quindi tu devi vivere per la morte, non realizzare i tuoi desideri con la tecnica nell'aldiquà, cioè qua il simbolo, là il concetto, quindi tu predichi nell'aldiquà la buona novella del regno, dietro il concetto di regno sta la tecnica, ma tu non dici la buona novella della tecnica, dici la buona novella del regno, cioè tu il simbolo, il concetto lo chiami simbolo e rimani nel simbolo, perché? Perché lo mascheri, la mutanda, lo mascheri. Sappiamo che il pene può penetrare la vagina, ma noi decidiamo di non penetrarla, noi decidiamo di non smascherare il concetto, decidiamo di rimanere vergini, cioè di perdere la verginità dopo il matrimonio. Questo simbolismo, questa semiotica a cui Dio attribuisce valore su base salvifica. Attento, non è solo una tua libera scelta di vita, sono i paletti che il Signore ti pone per avere la salvezza. Ti dice il Signore, io do un ordinamento di vita a cui corrisponde un senso, e ti dico: se perdi la virginità prima del matrimonio commetti peccato, ma non è che finisci dannato, semplicemente ti do alcuni paletti perché tu ti possa orientare. Abbiamo visto che ha un senso la decisione di Dio, perché Dio attribuisce un valore alla semiotica. Cos'è la perdita della virginità rispetto al matrimonio? Significa un prima e un dopo con valore simbolico, e sappiamo che sia Dio che Satana danno valore ai simboli. Se sull'altare un prete si mette a bestemmiare è puro fratus vocis, ma Dio dà un valore a quel comportamento che non va fatto. Ti pare strano questo discorso? Nessuna stranezza. È come se un uomo dicesse: non c'è nessuna differenza che io esca d'estate in giro per le strade nudo o vestito, non c'è nessuna differenza. E invece i carabinieri ti dicono: no, c'è una differenza, e quindi non farlo. Come c'è quella differenza che tutti accettano, così, dice Dio, c'è una differenza tra il fare l'amore prima e dopo il matrimonio. Tutto chiaro. Quindi questo è il discorso, no? Per concludere, l'esegesi, cioè il concetto è questo: lo svelamento del senso nascosto della scrittura, la rivelazione, l'Apocalisse, non la dà un teologo, la dà Severino, cioè la dà il paganesimo. Cioè, il regno di cui parla Gesù, la buona novella del regno, è la tecnica. Nessun teologo, nessun filosofo, nessun vescovo è andato a dire che questo significato è la tecnica. L'ha fatto Severino, cioè il significato nascosto della Sacra Scrittura è apparso davanti alla Chiesa e in contrapposizione alla Chiesa, è apparso come contrapposto alla Chiesa, come quella tecnica che emerge, la Chiesa la guarda e dice: ma cos'è questa cosa? Non capiamo nulla. Che cos'è che ci troviamo davanti? Dobbiamo rincorrerla? Siamo indietro? Non riusciamo a comprenderla nei nostri schemi? E poi viene l'episteme che ti dice: attento, tu sei nel simbolo, tu non conosci il tuo concetto ti appare capovolto. Il tuo concetto, la tecnica che ti sta davanti, è la tua verità. La tecnica è la verità della Chiesa Cattolica, ma la Chiesa non poteva capirla, perché la Chiesa era una verità mascherata nel senso del simbolo, e ti appare il concetto, cioè la tua verità, ma ti appare nella forma pagana, come di qualcosa di cui devi usufruire adesso, mentre invece, ti dice Gesù, devi usufruirne nel regno, cioè nell'aldilà. Bene, sono stato chiaro. In conclusione dico che non è che Bagnasco, nelle sue profusioni, non è che Ravasi, non è che Fisichella possono mettersi a dire quello che dico io nelle omelie: ah, sapete, il regno e la tecnica. Ma scherziamo? Questo discorso i preti non possono farlo, questo discorso è duro anche oggi, non solo allora, è duro, e non puoi farlo ai cristiani e nelle omelie durante la messa. Quindi è stato costruito un sapere che non può essere divulgato, cioè agli studenti di teologia puoi fare questo discorso, ma non puoi farlo alla persona, al padre di famiglia che viene a prendere la comunione durante la messa. Non è che Fisichella può mettersi a dire il significato del regno e la tecnica, e quindi ci sentiremo ancora dire da questi vescovi che la tecnica è una novità assoluta che la Chiesa non riesce a comprendere. Ci sentiremo ancora dire questo anche da parte di Guini, mentre invece la tecnica è l'essenza nascosta della Chiesa, che viene rivelata da Severino, ma viene rivelata come se fosse qualcosa di cui puoi usufruire adesso, cioè viene rivelata nel suo significato pagano. Come dire, no? Sì, faccio un esempio, no? Supponiamo che Gesù sia una donna nuda che dice: vieni, vieni, facciamo l'amore, no? Ecco, la verità ti dice che questa donna nuda sta dopo la morte ci fai l'amore con questa donna nuda. Severino, Galimberti, Heidegger sono andati a dire che la donna nuda, eccola là, facci l'amore adesso. Questo è il concetto, cioè la Chiesa, il simbolo, e non ti dice: la donna nuda non puoi farci nulla, devi aspettare la morte, dopo vai tra le braccia della donna nuda. Invece Severino hanno offerto l'essenza della Chiesa, la donna nuda, e ti dicono: facci l'amore adesso. Questo era anche il nazismo, cioè il neopaganesimo, no? Il nazismo non è opposto al cristianesimo, il nazismo è la verità del cristianesimo. Sappiamo cos'è il nazismo, il razzismo, cioè la purificazione dai diavoli che il nazismo proietta su un genere umano: gli ebrei, i negri, i disabili, gli omosessuali, eccetera, da annientare, da purificare. Il nazismo è la verità del cattolicesimo, discorso duro questo anche per gli uomini di oggi, perché sono intellettualmente inferiori. Allora, ti dice, no? Allora se il nazismo è la verità della Chiesa, basta Chiesa, stiamo col nazismo. No, il nazismo è la verità della Chiesa nell'aldilà, nell'aldiquà. La verità, il concetto secondo Hegel della Chiesa, è proibito. Sono stato chiaro.